File numero 3, pagina 15. Un orrendo Golgota. Inutile che ti scriva come ci troviamo qui a Gonars. Lo puoi comprendere da solo, perché scrivendoti non lo crederesti, specialmente ora che ci siamo trasferiti un po' più vicino. Purtroppo la situazione è peggiorata. Non sappiamo come ci potremo sistemare e sostenere più oltre. Qui c'è una forte mortalità di bambini e di vecchi, e presto avverrà che anche i giovani dovranno perire, poiché siamo nelle baracche senza stufa, con un freddo intenso. Vorrei descriverti meglio, ma preferisco tacere. Non riceviamo nemmeno la posta. Archivio di Stato di Udine, Prefettura, Busta 4, Commissione Provinciale di Censura di Udine, traduzione letterale dallo sloveno di Lettere Diretta, in data 27 dicembre 1942, da Stimac, Antonietta, campo di concentramento internati civili, Gonars, baracca 2/3, settore A, a Donzetti, Carlo. Via Santa Intratta 222 Fiume. Così scriveva Antonietta Stimac, una donna internata nel campo di concentramento di Gonars, paese a sud di Udine, in una lettera che non sarebbe mai stata letta dal destinatario, poiché è una delle tante in partenza da quel campo e finite ai tagli dell'ufficio censura della prefettura di Udine. Quello che noi possiamo leggere oggi sono le frasi stralciate, quelle che venivano coperte con l'inchiostro nero, perché contenenti informazioni che non dovevano essere divulgate. Ci sono pervenute grazie alla burocrazia censoria che prevedeva che, prima di essere coperte, le frasi venissero battute in più copie da inviare ai vari uffici, alla prefettura, al Ministero dell'Interno, al SIM, il Servizio Informazioni Militari. Se avete, mandateci un po' di pane. Sapeste quanto siamo ansiosi di qualche cibo secco. Non rimproverarmi di quanto ti chiedo. Se tu ci potessi vedere, piangeresti a trovarci in questo stato. Soffriamo il freddo e la fame, e particolarmente i pidocchi. È un orrendo Golgota il nostro. Traduzione letterale dal croato di Lettera Diretta in data 10 gennaio 1943 da Janes Maria, campo di concentramento internati civili, Gonars, baracca 1, settore A, a Kovac Maria, numero 93, Gerovo, Fiume. Sono lettere tutte del periodo novembre 1942, febbraio 1943. Documenti eccezionali non solo per il contenuto, che rivela una drammaticità inimmaginabile delle condizioni di vita nei campi di concentramento fascisti, ma anche sotto l'aspetto documentale, essendo scritti contemporanei ai fatti, non frutto di memoria o ricostruzione del ricordo. Ora siamo nelle baracche, dove moriamo dal freddo e dalla fame. Vi scongiuro di mandarmi qualche cosa da mangiare. Milenka, la figlia, è morta in Arbe. Era soltanto pelle ed ossa. Il 31 dicembre è morto pure mio padre, con altri 12 uomini. Liberateci da questo campo, dal Golgota della nostra vita. Prefettura, busta 34, traduzione letterale dal croato di Lettera Diretta, in data 17 gennaio 1943, da Rausel Paola, campo di concentramento internati civili, Gonars, settore A, a Jens Giuseppina, posta Gerovo, Fiume. Nell'archivio di Stato di Udine ci sono una trentina di stralci di questo genere, tradotti dagli addetti alla censura dallo sloveno e dal croato, quasi tutte di donne, internate a Gonars nell'inverno 1942-43. Qui trasferite dal campo di Arbe, cioè Rab, l'isola della Dalmazia, in cui nell'estate del 1942 il comandante della seconda armata, il generale Mario Roatta, aveva costituito il più grande campo di concentramento per jugoslavi, destinato a contenere almeno 20.000 persone. Questo comando Abet incaricato in tendenza preparare in un'isola dalmata campo di concentramento della capacità di circa 20.000 internati. Così disponeva all'inizio dell'estate 1942 il generale Roatta. Questa disposizione non era incidentale, non era dovuta a necessità contingenti della guerra, ma era il coronamento di una strategia di eliminazione del problema slavo sui vasti territori del confine orientale conquistati e annessi al Regno d'Italia, che aveva percorso tutto il ventennio fascista. Dunque, per capire perché in quell'inverno 1942-43 nei campi di Gonars e di Arbe e in tanti altri sia in territorio italiano sia nei territori annessi e occupati ci fossero donne, uomini, vecchi e bambini che soffrivano tanto da paragonare a un Golgota, a un Calvario, il luogo in cui erano internati, e perché Roatta ordinasse l'internamento di così tanti jugoslavi, dobbiamo percorrere, seppur brevemente, la storia della politica dello Stato italiano post-risorgimentale e del regime fascista, riguardo i Balcani e quel confine orientale che dalle guerre di indipendenza alla Seconda Guerra Mondiale si era andato spostando sempre più a est, arrivando nel 1941 a comprendere la città di Lubiana e trasformando l'Adriatico in un Mare Nostrum, dopo aver inglobato oltre 1 milione di slavi. Le premesse storiche. Lo Stato risorgimentale e gli slavi. È stato definito un confine mobile. Su questo argomento vedi autori vari: il confine mobile, Atlante storico dell'Alto Adriatico 1866-1992, Monfalcone 1996, e inoltre Roberta Micheli e Giuliano Zelco, Venezia Giulia, Regione inventata, Udine 2008. Quello orientale e fino alla Seconda Guerra Mondiale si era espanso sempre più a est, annettendo anche molti territori storicamente non abitati da gente di nazionalità e lingua italiana. Nei confronti di queste popolazioni, sloveni e croati soprattutto, lo Stato italiano attuò fin dall'inizio una politica tesa alla cancellazione e all'annientamento della loro identità e della loro lingua. Già dal 1866, cioè dalla fine della Terza Guerra d'Indipendenza, l'Italia risorgimentale ebbe all'interno dei propri confini la Venezia, la cosiddetta Slavia Veneta o Friulana, cioè le valli del Natisone, del Torre e di Resia, abitata da alcune migliaia di persone, la grande maggioranza di origine slovena, genericamente indicate come slavi nei documenti e nel linguaggio italiani. Oggi gli sloveni di quelle valli, da essi chiamate Venezia, dovrebbero godere di una tutela garantita dalla legge 482/98 e dalla legge 38/2001, leggi della Repubblica, attuative dell'articolo 6 della Costituzione, tuttavia ben lontane dall'essere rispettate, in quanto a livello di alcune forze politiche nazionali e locali ci sono ancora forti resistenze. Non si può non ricordare che la Venezia è stata in questo dopoguerra uno dei territori di maggiore attività della Gladios Day Behind, attività sotterranea che ne ha fortemente condizionato la vita politica, sociale, economica e culturale. Nei loro confronti il Regno d'Italia attuò da subito una politica tesa alla completa snazionalizzazione che passò per il cambiamento della toponomastica per l'imposizione dell'italiano come unica lingua dell'amministrazione e nella scuola e addirittura anche nelle funzioni religiose. Gli sloveni della Venezia erano meno di 20.000. Questi i dati sulle persone residenti negli 8 comuni del distretto delle Valli del Natisone a partire dall'ultimo censimento austriaco del 1857 fino a quello del 1911, 13.892 nel 1857, 14.051 nel 1871, 15.621 nel 1881, 16.573 nel 1901, 17.267 nel 1911. E già dai tempi della Serenissima avevano avuto frequenti rapporti culturali e commerciali con il Friuli e con Venezia. Venivano quindi considerati dalla classe dirigente italianofila facilmente assimilabili. Così scriveva all'indomani dell'annessione il giornale di Udine, organo dell'irredentismo friulano. Questi slavi bisogna eliminarli, ma col beneficio, col progresso e con la civiltà. Lasciamo per ora gli slavi dell'Istria e del Carso. Progetti di annessione di altri e più vasti territori abitati da sloveni e croati erano già presenti in epoca risorgimentale. Quindi lasciamo per ora gli slavi dell'Istria e del Carso ed occupiamoci di quelli del Friuli orientale e più particolarmente di quelli della provincia di Udine che occupano una parte della montagna orientale. Tutte le persone civili di questa colonia slava sono ormai italiane di lingua e di civiltà e non risguardano lo slavo che come dialetto rustico da perdersi in villa, anzi anche i contadini e montanari slavi conoscono ormai tutti il dialetto italiano della provincia. La trasformazione si è andata operando da sé con la civiltà. Ma questa azione può essere accelerata da cure particolari. Ora queste cure è un dovere nostro adoperarle, vista l'importanza degli effetti che se ne potrebbero conseguire. Il giornale di Udine, citato in Giorgio Banchig, questi slavi bisogna eliminarli, situazione linguistica e sociale della Slavia friulana nel giovane Regno d'Italia. In Roberta Micheli e Giuliano Zelco. Citazione, pagina 165. Per le nuove autorità, dunque, la lingua slovena era considerata al livello di una malattia che doveva essere curata. Era vista con una logica discriminatoria simile a quella usata nei confronti della povertà, dell'indigenza, dell'ignoranza. Per redimere lo stato di inferiorità degli sloveni del Friuli, si doveva eliminare la causa del loro stato pietoso, la lingua. Nel contenuto e nella forma, il programma del giornale di Udine era pervaso da un palese nazionalismo e da un malcelato razzismo, un germe che si stava diffondendo pericolosamente in Italia. Così scriveva nel 1884 il Fanfulla di Roma, manifestando tutto il suo livore antislavo. Sono 4 o 5 migliaia di contadini disseminati nell'Alto Friuli. La Slavia friulana non è nell'Alto Friuli, cioè a nord, ma a est e nord-est del Friuli. A nord c'è la Carnia, che non è abitata da slavi. La scarsa conoscenza geografica dei territori del confine orientale è sempre stata una caratteristica del nazionalismo italiano. Anche questa è una testimonianza di dispregio. Dunque, sono 4 o 5 migliaia di contadini disseminati nell'Alto Friuli che parlano lo slavo come io parlerei l'88, cioè un gergo barbaro di una lingua barbara che farebbe strabiliare un professore di Pietroburgo e costringerebbe il Bano di Croazia in persona a domandare un interprete. Confronta Carlo Podrecca, Slavia italiana, Cividale 1885, ristampa anastatica a cura di Paolo Petricic, Trieste 1978, riportato in Giorgio Banking, citazione pagina 166. Non mancarono tuttavia momenti di tensione e proteste, soprattutto da parte del clero, allogeno. Allogeno, 1, aggettivo di altra stirpe o nazione, minoranze allogene. 2, in uno stato nazionale si dicono allogeni o cittadini minoritari o minoranze nazionali, i cittadini di stirpe ed eventualmente di lingua o di religione diversa dalla maggioranza e che conservano una propria individualità culturale e talvolta politica. Così il vocabolario Treccani, per il quale allogeni e minoranze nazionali sono dunque sinonimi. Ma i sinonimi non hanno mai del tutto lo stesso significato, così il termine allogeno era usato in epoca fascista in maniera dispregiativa, più o meno come il termine slavo corrispondente a sciavo nel dialetto triestino. Invece il termine minoranze fa parte del lessico dell'Italia repubblicana. Le minoranze hanno dei diritti riconosciuti a cominciare dall'articolo 6 della Costituzione italiana. Gli allogeni invece non avevano alcun diritto. Ciò che dovevano fare per lo Stato italiano post-risorgimentale e poi fascista era semplicemente scomparire in quanto tali con l'assimilazione, lo sgombero e la deportazione. O altrimenti l'eliminazione. Sostituito sempre più dalla curia udinese, sottoposta a pressioni politiche con sacerdoti italiani che non conoscevano la lingua delle valli e non potevano rispondere adeguatamente alle esigenze religiose della popolazione. Già nel 1913 il vescovo di Udine, Anastasio Rossi, aveva sostituito i sacerdoti sloveni bilingui del santuario della Madonna di Castelmonte, tradizionale santuario degli sloveni tra la diocesi di Gorizia e quella di Udine, con sacerdoti che conoscevano soltanto l'italiano, per cui si era creato un grave disagio fra i pellegrini che non riuscivano più neppure a confessarsi. Tale fatto fu oggetto di una protesta al Vaticano da parte di un cappellano, documento riportato nella tesi di laurea di I. Cabai, Chiesa e regime nell'arcidiocesi di Udine durante l'episcopato di Monsignor Nogara, 1928-1943. Non mancarono neppure motivi di preoccupazione per il Regio Commissario, che già nel 1869, in una circolare segreta ai sindaci delle valli del Natisone, scriveva: «Vi sono ben note le raccomandazioni del governo circa l'uso della lingua nazionale, e a tale scopo l'ispettore scolastico ha recentemente visitato il mandamento. Si diffondono tra le popolazioni stampati e catechismi segreti e, dato che il governo è interessato affinché si blocchino immediatamente siffatte mene ostili e che i responsabili vengano puniti, vi ammonisco, state attenti, visitate le scuole dove è severamente ordinato l'insegnamento della lingua italiana. Se verrete a conoscere che qualche maestro avrà l'arroganza di usare detta lingua, comunicatemelo affinché tale persona venga allontanata immediatamente. Che la gente del luogo usasse nella scuola e in altre occasioni pubbliche la propria madrelingua, che i maestri spiegassero ai bambini nella lingua in cui erano stati allevati, che i preti facessero la predica nella lingua dei loro parrocchiani, era per il ceto politico dirigente risorgimentale una manifestazione di ostilità, di arroganza, un affronto, una provocazione, da punire e cancellare in tutti i modi. ma gli abitanti della Venezia erano, come abbiamo detto, alcune migliaia. Il problema si ripropose in maniera molto più drammatica dopo il 1918, quando 500.000 sloveni e croati divennero nuovi sudditi del Regno d'Italia. Fine del file numero 3, pagina 22.